qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questione di Fava. Eccoci qua, nuova puntata di Questione di Fava. Questa settimana parliamo di decisioni. E perché parliamo di decisioni? Perché mi sono ritrovato a fare una sessione di coaching con una persona che mi ha ispirato a parlare di decisioni, perché lei doveva prendere, deve prendere, sta prendendo una decisione importante per la sua vita, lavorativa, ma che ovviamente ha un'influenza anche sulla sua vita privata, sulla sua vita relazionale, no? Però non entro nel merito perché giustamente sono affari di questa persona. Però è un bello spunto perché sostanzialmente la paura grossa era legata a non so che tipo di decisione prendere, cioè non so qual è la decisione migliore, no? Quindi coach, aiutami tu a prendere la decisione migliore per me. E abbiamo lavorato su questo. Allora, quando si parla di decisioni, non faccio la storiellina del decidere uguale uccidere l'alternativa o dare cidere dal latino, eccetera, eccetera, no? Perché non è questo il punto. Però c'è un aspetto importante legato alle decisioni. Allora, spesso la domanda che le persone si fanno, il dubbio che viene alle persone, la paura che viene alle persone quando devono prendere delle decisioni è legata a non so qual è la decisione migliore, cioè ho paura di prendere la decisione sbagliata. È un gatto che si morde la coda, perché è inevitabile, cioè quando sappiamo se una decisione è giusta o sbagliata? Nel momento in cui l'hai presa. Quindi quello che ti fa dire che una decisione che prendi è giusta oppure no sono: uno, quello che ottieni da quella decisione, quindi se quello che ottieni da quella decisione, la strada che prendi una volta decisa di prenderla, ti fa stare bene, allora e ti porta dei risultati, quindi aggiunge valore alla tua vita, ti rasserena, insomma, vivi meglio prima di prendere quella decisione, allora la decisione è stata positiva, è stata buona per te. Va da sé che se invece quello che tu ottieni post decisione ti fa star male, inevitabilmente è facile capire che è una decisione che non è stata buona. Però non lo sai mai nella sua totalità prima, no? Lo scopri sempre dopo. La questione è diversa. Quindi perché ti dico lo sai dopo? Quindi è inevitabile che per sapere se è una decisione buona o no, bisogna prima di tutto prenderla e soprattutto fare delle azioni concrete una volta presa. Ma quello che blocca, che crea uno stato di blocco appunto nelle persone è la paura. Allora, facciamo un ragionamento legato a il momento prima di prendere quella decisione, cioè quello stuck state, quello stato di stallo che impedisce alle persone di prendere decisioni. Innanzitutto partiamo dalla domanda: che cosa determina una decisione? Ci sono due aspetti. Uno, l'aspetto emotivo. Due, l'aspetto razionale. L'aspetto emotivo è legato a la modalità, l'atteggiamento col quale prendi una decisione. Ripeto, non saprai mai a priori qual è la decisione migliore da prendere, però si può tranquillamente capire qual è il modo peggiore in cui, o il momento peggiore in cui prendere una decisione, ok? Quindi a livello emotivo, due o tre suggerimenti su come non prendere decisioni o quando non prendere decisioni. Non prendere decisioni nel momento in cui hai uno stato d'animo alterato, soprattutto se lo stato d'animo è alterato da emozioni negative o emozioni improduttive. stato d'animo alterato da atteggiamenti, da sensazioni, da emozioni come la rabbia, come la paura, come la tristezza, come lo sconforto, non è mai un momento utile per prendere decisioni. Perché? Perché quelle decisioni sono alterate da quegli stati d'animo, e anche se hai l'illusione che la decisione che prendi in quel momento sia la decisione migliore per te, in realtà i conti poi li devi fare sempre dopo. Perché a tutti è capitato di essere particolarmente arrabbiati. Facciamo un esempio della rabbia. A volte capita nel corso della vita con colleghi, con il partner, con qualsiasi, con una situazione particolare che ci fa particolarmente incazzare. Sei arrabbiato, quindi vivi uno stato d'animo alterato, cioè non sei in uno stato di coscienza neutrale, sei in uno stato di coscienza che ti impedisce di vedere le cose da un punto di vista neutro, da un punto di vista non hai tutta la visione d'insieme della situazione che stai vivendo. Sicuramente la rabbia ti porta a, come effetto collaterale sul breve termine quantomeno, la forza, no? Il coraggio, la grinta, quindi sono degli aspetti che ti illudono di essere positivi. E allora quando sei particolarmente arrabbiato dici delle cose, pensi a delle cose, prendi delle decisioni dentro di te e dici: cazzo, adesso basta, adesso farò questo, questo e quest'altro. Quando prendi decisioni offuscato, accecato dalla rabbia o accecato dalla paura, sul brevissimo termine ti sembra la decisione migliore, no? Quindi, che ne so, mandi a fanculo una persona, interrompi una relazione, interrompi un rapporto e ti fai forte del fatto che questa interruzione, questa decisione che hai preso, cazzo, in quel momento hai visto chi sono io, è la decisione migliore per te, perché basta, non ce la faccio più. A molta gente è capitato, a me sicuramente, a molta gente è capitato di pentirsi di una decisione presa sull'onda della rabbia o della paura, nel momento in cui la rabbia, la paura, la tristezza o lo stato d'animo negativo che vivevi prima ad un certo punto passava. Cioè quando ritorni in bolla e ti rendi conto, cioè vedi le cose con più chiarezza, con più lucidità e respiri meglio, ti rendi conto che probabilmente quella decisione non era stata la decisione migliore per te. E perché non era stata la decisione migliore per te? Perché ovviamente le conseguenze che hai da quella decisione presa in quello stato d'animo negativo sono conseguenze che poi ad un certo punto tu devi in qualche modo pagare, ok? Quindi non si sa mai qual è la decisione migliore, però suggerimento numero uno: evita di prendere decisioni in uno stato alterato, soprattutto in stati d'animo negativi. Posso leggere la domanda che ti viene? Ho capito, facile da dirsi quando non sei incazzato, ma quando sei incazzato cosa fai? E quando sei incazzato fai il lavoro dell'autocontrollo. Io non so se sei allenato a farlo, però ad un certo punto diventa importante farlo, cioè ti rendi conto di essere in uno stato d'animo particolarmente alterato da sensazioni negative? Ecco, una cosa importante che ho imparato a fare, che ho insegnato poi a fare, è questo. Evita di prendere decisioni, mettiti d'accordo soprattutto con le persone che ti stanno più vicino, di loro: guarda, in questo momento non sono nella condizione migliore per prendere questa decisione, perché sono in uno stato d'animo troppo arrabbiato, negativo, eccetera eccetera. Ovvio che questa non deve essere la scusa per non arrivare a una decisione, quindi prendi quel lasso di tempo che ti permette di calmarti. Quando ti sei calmato, quindi arrivi a uno stato neutro, a quel punto ritorni, no? a prendere quella decisione, o ti assumi la responsabilità di una decisione da prendere. E questo potrebbe essere già una strada. C'è un'altra modalità però in cui lo stato d'animo si altera e non è il modo migliore per prendere decisioni, ed è prendere decisioni nello stato d'animo alterato da emozioni troppo positive. Attenzione bene, perché questo è quello che molto spesso viene usato in situazioni di manipolazione. Io l'ho visto un sacco di volte, mi è capitato, ti racconto questa cosa, guarda. Anni fa mi era capitato, ti parlo di una quindicina di anni fa, avevo partecipato a un corso come allievo, un corso a Londra di un noto formatore che si occupa di, non di crescita personale, si parlava di aspetti legati all'intelligenza finanziaria, ok? Formatore americano. E corso molto bello, assolutamente molto bello. Molto bello, molto utile, molto, molto pratico. Ad un certo punto, erano 3-4 giorni di corso, se non ricordo male, ad un certo punto questo formatore americano, se sei nell'ambito della formazione hai già capito chi è, perché probabilmente avrai letto anche l'unico libro in cui, che è uscito in Italia, edito da lui, cioè scritto da lui. E questo formatore americano ad un certo punto parte con una parte legata alla promozione di altri corsi, una parte di vendita. E niente di male, voglio dire, è il suo corso, sono 4 giorni di corso, corso che non costava neanche niente perché era il classico front-end che ovviamente serviva a lui, come è capitato poi a tutti, no? a tutti chi fa il proprio lavoro. Usi quel corso lì, fai vivere un'esperienza, dai comunque delle risorse, dai comunque degli strumenti e poi niente di male, fa parte del gioco, giustamente proponi altre cose, altri corsi che fai. Quello che a me ha particolarmente infastidito è stata la modalità che ha utilizzato, perché è stata una modalità assolutamente manipolatoria, nel senso che ha tenuto delle persone bloccando le porte, ecco, questo è quello che mi ha fatto girare più i coglioni, bloccando le porte, non permettendo alle persone di uscire dalla sala, roba che ad un certo punto io stavo litigando con chi era davanti alla porta e non mi faceva uscire. Bloccando le porte, no? Lui ti fa tenere tutte queste, erano 3.000 persone, usando delle leve assurde, tipo chi esce adesso anche solo per andare in bagno non può più rientrare perché adesso parleremo della cosa più importante di tutte, quindi alza la musica, fa entrare le persone in uno stato assolutamente alterato, positivo, no? Gente che cominciava a ballare, bom, 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 ballava, quindi alterava, si chiama stato alterato di coscienza, in quel caso positivo, facendo vedere le persone, mettendole nello stato migliore possibile, uno stato di esaltazione e proponendo ovviamente i suoi corsi, ok? Proponendo i suoi corsi e facendo una leva emotiva che io capisco, ma non la trovo, per quanto la possa capire e per quanto possa ammettere che sia funzionale alla vendita, io non la trovo, per quelli che sono i miei criteri, non la trovo utile, cioè non la trovo etico, ok? Perché? Perché se parli con me, che sono neutro su queste cose, non è un problema. Se parli con una persona, se ti rivolgi a una persona che magari è particolarmente manipolabile emotivamente e le fai vivere quello stato di coscienza alterato, esageratamente alterato, no? Anche se in positivo, e poi gli piazzi il tuo corso da 25.000 euro, cazzo, lei ti dice di sì perché ovviamente in quel momento lì vive tutte le cose meravigliose, poi però magari deve, quando ritorna alla realtà, quei 25.000 euro o non ce li ha o fa fatica a procurarseli, no? Quindi vabbè, adesso sto divagando, hai capito com'era la cosa. Quindi a me che aveva dato fastidio era il creare volontariamente quello stato di esaltazione per far prendere quella decisione alle persone. Ed è una cosa che va contro i miei criteri. Tant'è vero che se hai partecipato a un mio corso, sai che ovviamente faccio numeri molto più piccoli di quel formatore, uno potrebbe dire, grazie al cazzo, però lui lo fa e intanto guarda dove vive, guarda che cosa può permettersi. Io voglio potermi guardare alla mattina allo specchio facendomi la barba tranquillamente, ok? Cioè, io non sono tipo, non avrò la casa con lo yacht in soggiorno, e sti cazzi, però a me piace, tanto alla fine i conti li faccio con me stesso, no? Vabbè, comunque. La cosa è stata così, quindi ho visto quel tipo di lavoro e ho visto quello che poteva creare. Sicuramente ci sono state persone che erano particolarmente contenti, hanno preso quella decisione e wow, che figata, sono corsi al tavolo a firmare il contratto per quel corso meraviglioso. Ci sono state altre persone insieme a me che sono rimaste particolarmente infastidite da quel tipo di modalità. Non perché nel corso non fosse valido quello che vendeva. Validissimo. Io conosco persone che l'hanno fatto, molto valido. È la modalità. Cioè, non è, voglio essere chiaro, non è la decisione che prendi, è come prendi quella decisione. Allora, consiglio, seconda parte del consiglio legato allo stato emotivo. Quando ti ritrovi in uno stato emotivo particolarmente alterato, o in maniera negativa, o in maniera troppo esaltata, quindi non neutra, prima di tutto schiaccia il freno. Ok? Schiaccia il freno. Quando sei troppo negativo, vedi solo le cose che non vanno e questo potrebbe inficiare sulla decisione che prendi. Però dall'altra parte, quando vivi un atteggiamento troppo positivo, vedi solo le cose che potrebbero andare bene, solo le cose che potrebbero andare bene, vuol dire che non stai mettendo la testa sui rischi e quindi sulle potenziali conseguenze che potrebbero capitare. E non è intelligente farlo. Perché è vero che se tu dici, ma tra le due quale sceglieresti? Il problema non è tra le due. In ogni caso è una decisione che potrebbe porta delle conseguenze. La questione è, sei in grado di sostenere le conseguenze che prendi, che avrai dalla decisione che prendi? Allora, se è una decisione importante, la cosa migliore da fare è usare lo stato emotivo giusto e usare la parte razionale in maniera giusta. Usare lo stato emotivo giusto e la parte razionale in maniera giusta. E qual è lo stato emotivo giusto? È uno stato emotivo neutro. È quello che io chiamo lo stato neutro, appunto, no? Lo stato di non giudizio. Uno stato che non ti fa essere particolarmente esaltato, non ti fa essere ovviamente negativo. È uno stato di equilibrio, è uno stato di allineamento. Se non sai cos'è lo stato neutro, ti invito ad andare ad ascoltare le prime puntate del podcast dove ne ho parlato dello stato neutro. O vuoi sapere cos'è lo stato neutro? Leggi il libro La forza di volontà è una cazzata. Ci sono anche degli esercizi che faccio fare per entrare nello stato neutro. È uno stato che ti porta in una centratura emotiva, uno stato che ti fa vedere le cose non in maniera particolarmente esaltata, in maniera lucida, ok? E poi la parte successiva riguarda l'aspetto razionale. Quando prendi una decisione, quando sai di dover prendere una decisione importante, prima ti metti in uno stato neutro, dopo esserti messo in uno stato neutro, una cosa importante da fare è prendere il tuo bel foglio, un quaderno, il tablet, quello che ti piace di più utilizzare, e banalmente valuti i pro e i contro della decisione che stai prendendo. Pro e contro, non solo i pro, non solo i pro e i contro. Quindi valuti i pro, valuti i contro, naturalmente cerchi di vedere che conseguenze hanno i vari contro, che conseguenze hanno i vari pro, che cosa nel futuro ti potrebbe portare a prendere quella decisione. Vai a vedere quali sono i rischi e gli imprevisti, è fondamentale. Io sono un grande sostenitore del fatto che sogna ad occhi aperti, sogna in grande, ma tieni i piedi ben radicati per terra. Le due cose possono andare bene insieme. Se è una decisione importante quella che devi prendere, devi rinforzare il muscolo delle decisioni. E rinforzare il muscolo delle decisioni significa prendere le più piccole decisioni nello stato migliore possibile, valutando i pro e i contro. Nel momento in cui valuti i pro e i contro in maniera concreta, in maniera pratica, e perché ti invito a farlo in forma scritta? Perché in forma scritta crei una dissociazione, quindi vedi le cose in maniera distaccata, sei sufficientemente non coinvolto per prendere queste decisioni. Un altro suggerimento che invito a seguire è, una volta che hai scritto i pro e i contro, hai valutato i rischi, gli imprevisti, ovviamente le possibilità, quindi non hai lasciato nulla al caso, lascia tutto quello che hai scritto in ghiacciaia, in pausa, per almeno una giornata o due. Applica la regola delle 48 ore. Una giornata o due. Dopo 48 ore, quindi dopo due giorni, ritorna su quello che hai scritto e vedi se scriveresti ancora, se vedi le cose nello stesso modo, se cambieresti alcune cose, se in qualche modo potresti alleggerire il carico emotivo che hai nei confronti di questa decisione, e a quel punto prendi quella decisione. Una volta presa quella decisione, è fondamentale, fondamentale, fare un'azione concreta, un primo passo, qualche cosa che ancori quella decisione presa, perché una vera decisione è seguita da una prima azione, anche piccola. Una vera decisione di qualsiasi tipo è seguita da una piccola azione concreta. Una piccola azione concreta riguarda l'andare verso quel nuovo, quella nuova strada che tu hai deciso di intraprendere. Ok? Questo per quanto riguarda le decisioni. Ridotto in minimi termini, ti invito a fare l'esercizio che ho fatto fare a questa ragazza nel momento in cui doveva prendere questa decisione, perché ad un certo punto lei mi dice: sai, la mia decisione non riguarda, cioè sì, ovvio che questa cosa qua riguarda la mia vita lavorativa e la mia vita privata, però c'è un fattore che mi mette dubbio, cioè che mi fa un attimino stare in stand-by. È che io ho due proposte, cioè non so se seguire la prima, che è rimango dove sono con i benefit che questa azienda mi vuole dare, oppure cambio, no? Vado da un'altra parte. Andare da un'altra parte significa andare da un'altra parte. Okay? E sono tutte e due allettanti. Cioè, al di là delle conseguenze, il lavoro che vi ho suggerito prima riguardava ovviamente i benefici, cioè il lavoro, l'allineamento vita privata, vita professionale. E poi c'era questa seconda parte che era legata a... Sono due proposte comunque allettanti. Cazzo, non so quale sfruttare, no? E mi ricordo che mi feci fare un gioco, che non è un gioco, cioè parte come gioco... in realtà è una roba molto seria che ti invito a provare, veramente ti invito a provare, che è il classico gioco testa o croce, però riadattato, ok, arrangiato da me. La cosa che le dissi, che le feci fare, era questa: presi una moneta e dissi: ok, scegli, testa rimani dove sei, croce vai da un'altra parte. Okay. O dimmi tu, fa, sì, testa rimango dove sono, croce vado da un'altra parte. Perfetto. Allora, io davanti a lei lancio questa moneta, prendo la moneta, il classico gioco, testa o croce, no? Prendo questa moneta e ce l'avevo nascosta in mano. Lei mi guardava, testa o croce, testa rimango dove sono, croce vado da un'altra parte, no? E faccio... Secondo te, in cuor tuo, faccio sinceramente, in cuor tuo, cosa speri che sia uscito? E lei mi guarda, ci pensa un po' e mi fa: in cuor mio, spero sia uscita croce. Faccio, perfetto. E naturalmente non le ho fatto vedere cos'era uscito, perché il gioco non era se era uscito, non dai la responsabilità a una monetina di determinare la tua vita. Il trucco della monetina era per far capire a questa persona, a questa ragazza, che in realtà in cuor suo sapeva già qual era la decisione migliore per lei. Attenzione bene, non ho detto nella sua testa, in cuor suo. Quindi quando gli ho detto testa o croce, quale speri sia uscito? Nel momento in cui mi ha detto croce, a quel punto abbiamo lavorato su quella decisione. Perché gli ho detto, tu sapevi già, in cuor tuo, perché i benefici nel rimanere riguardavano la tua testa, erano sicuramente benefici razionali, erano benefici che ti portavano una qualità di vita, ma i benefici emotivi, quello che riguarda il cuore e le viscere, è qualcosa di ben più importante, perché riguarda le tue emozioni, per quello riguarda i tuoi valori. A quel punto colleghi la testa, no? Ne abbiamo già parlato in una puntata precedente del podcast. Quello che riguarda il cuore è la decisione migliore, quella che senti. A quel punto colleghi la testa e vai a vedere i pro e i contro di quella decisione che devi prendere. La cosa curiosa è che da questo piccolo gioco mi ha detto: ma sai che, cioè, averlo saputo prima avrei risparmiato settimane, forse mesi di conflitti interni, quando bastava una cagata così. Sì, è una cagata nel senso che è una roba molto piccola, perché alla fine è il giochino testa croce che tutti quanti abbiamo sempre fatto, ma il significato che c'è dietro quel giochino, il significato che c'è dietro la sfumatura che hai visto, in realtà ti ha permesso in maniera molto semplice di prendere una decisione che dentro di te sapevi già prendere. Okay? Quindi adesso hai una serie di strumenti, quelli un pochino più, quelli su cui devi lavorarci un po' di più, che riguarda lo stato neutro e naturalmente i pro, i contro, le conseguenze, gli imprevisti, eccetera, eccetera, e non sai cosa fare, vuoi divertirti? Prendi una piccola decisione. Sei in conflitto su una decisione da prendere? Fai un giochino per i fatti tuoi. Prendi una monetina. Ma potresti anche non prenderla. Potresti fingere in questo momento, mentre mi stai ascoltando, di avere una moneta in mano. Sei indecisa se prendere la strada A o la strada B. Ok, la strada A è testa, la strada B è croce. Fai il gesto di lanciare una monetina anche se non ce l'hai. Riprendila in mano. Quale speri sia uscita? E naturalmente quella sarà la risposta sulla quale ti invito a riflettere e magari a lavorarci. Ok? Bene, questa puntata, anche questa settimana, ci siamo dedicati questi 26 minuti. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questione di Fava.